Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Bentornati amici investitori, nuovo appuntamento con le interviste di Vivere di Dividendi. Siamo nuovamente con un'azienda che avevamo già sentito lo scorso anno, ma è una delle più belle e più innovative realtà italiane, non solo dell'AIM. Siamo con Livia Cevolini che ci parla di Energica Motor. Ciao Livia, bentornata.
Ciao, grazie mille.
Sono contento che siete tornati perché appunto Energica è una delle più belle realtà che abbiamo nella mobilità elettrica, siete leader di settore, adesso ce lo racconterai tu, non ti voglio togliere spazio, e soprattutto ci sono importanti novità anche da quello che ci siamo detti lo scorso anno, dove appunto avevamo già descritto, presentato la società. Cosa fa Energica Motor per chi ancora non vi conosce?
Dunque, noi siamo i leader globali nella ingegnerizzazione, produzione e vendita di moto elettrica ad alta potenza, quindi alto di gamma. E nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo, due anni diciamo, ci siamo anche aperti ad altri segmenti, ad altri settori merceologici come sistemi integrator. Quindi stiamo mettendo questo know-how di oltre 10 anni nell'alto di gamma elettrico, 100% elettrico, anche a disposizione di altre realtà e di altri settori merceologici, sia come fornitori sia come partner.
Voi avete appunto moto elettriche di alta gamma, tra l'altro siete anche monopolisti del campionato delle moto elettriche.
Sì, esatto, siamo un costruttore unico per il campionato Moto E, che è il quarto segmento, diciamo, la quarta classe all'interno della MotoGP. Quindi diciamo, nel moto mondiale ci sono le tre categorie principali a benzina, che sono MotoGP, Moto2 e Moto3, e poi c'è la categoria 100% elettrica, che è MotoE, di cui noi siamo costruttori unici.
E tra l'altro sarete costruttori unici anche, se non mi ricordo male, fino al 2023?
Fino al 2022 incluso, esatto.
Perfetto. E quindi questo a testimonianza dell'alta tecnologia che avete portato in questo settore e comunque dell'altissima competenza che avete anche rispetto a tutti i vostri competitor in questo momento.
Sì, diciamo che i 10 anni di esperienza unica che abbiamo li stiamo facendo valere tutti e fanno vedere la differenza, perché un conto sono i dati al computer e le simulazioni, un conto è essere su strada con moto vere, con clienti reali e dati quindi presi veramente dalla strada, quindi concreti. Questa è una grande differenza, che soprattutto sul mercato nuovo, una tecnologia nuova come l'elettrico, ci rende unici anche in confronto a grandi case che comunque si rendono conto che è un'altra tecnologia, quindi bisogna imparare da zero in un qualche modo e noi non impariamo da zero perché abbiamo questa precedenza importante.
Tra l'altro il confronto con i vari competitor, diciamo, a che punto sono in questo momento? Come si sta evolvendo un po' il mercato? Io mi ricordo che mi dicesti una cosa molto interessante l'altra volta, ovvero che voi in realtà stavate aspettando i competitor che entrassero un po' nel mercato, perché ovviamente da soli non si crea un mercato poi di massa, comunque a livello globale. A che punto siamo arrivati adesso?
Ah, guarda, allora intanto, vabbè, negli anni pian pianino qualcuno è arrivato, qualcuno di un po' più grande come Harley Davidson, che appunto ha lanciato la Livewire un anno e mezzo fa, e qualcuno invece che è un po' meno noto, ma che comunque invece fa numeri interessanti come la Zero Motorcycles, che sono americani. Qualcun altro sappiamo che arriverà. Diciamo che è importante, per essere leader devi avere dei followers e quindi è importante che si crei sempre di più un mercato di concorrenza perché ti permette di far ingrandire la tua torta di cui hai una fetta. Al momento non ha senso avere un'intera torta piccola, è molto meglio avere la fetta di una torta che cresce in continuazione. Questo è quello che fa la concorrenza. Quindi ne stanno arrivando di interessanti, di case vere, quindi partirà una vera competizione e ripeto, ce la vedremo, ce la giocheremo secondo me molto bene perché abbiamo talmente tanta esperienza e know-how che probabilmente ci consentirà anche di fare delle collaborazioni e una rete importante e che quindi nonostante siamo partiti da start-up ci consentirà di rimanere leader.
Assolutamente. Tra l'altro, da un anno a questa parte sono successe tantissime cose, avete tantissime novità. Io ogni 2 per 3 ricevo comunque nuove collaborazioni, perché comunque avete il vostro, diciamo, diffondete tutto quello che succede, di nuove collaborazioni, comunque aprite nuovi mercati. C'è un'espansione a livello globale davvero molto importante, ho visto nell'ultimo anno.
Sì, assolutamente. Quello che ci siamo accorti anche noi, quello di cui ci siamo accorti è che in particolare l'Asia sta reagendo molto bene. Noi credevamo che sarebbe stata più spostata verso mercati di basso di gamma per più tempo, mentre invece si stanno aprendo molto bene anche i mercati dell'alto di gamma dove entriamo anche con i nostri prodotti direttamente. E poi ci sono invece tutti i settori che stiamo andando a prendere con la collaborazione con Dell'Orto che sono sul basso di gamma, quindi con le power unit, con cui andiamo a motorizzare invece diciamo, le serie delle grandi case, degli scooter o comunque, come dicevamo, della gamma più bassa, della motorizzazione più piccola. E poi c'è ovviamente gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti rimangono un mercato incredibile, in continua crescita, molto, molto bello, molto divertente. Il cliente americano ti dà sempre tanta soddisfazione quando lo accontenti, quando fai quello che ti chiede. E anche perché è molto comunicativo, fa community. Quindi noi in questo momento abbiamo un 40% di fatturato fatto negli Stati Uniti, di cui ovviamente una grande parte è fatta in California, perché è da lì bene o male che è partito il movimento elettrico, a parte il Nord Europa, e per noi è sempre tanta soddisfazione. Quindi su quello ci stiamo puntando ancora tanto. E poi ovviamente ci sono anche tanti altri mercati che stanno nascendo un po' sull'onda dei mercati principali, secondo i mercati principali. Per esempio abbiamo aperto Réunion, che per noi era un'isola che sarebbe arrivata molto più avanti, perché comunque decisamente followers, e invece no, invece sono molto attivi, spingono. Quindi significa che ormai non è più semplicemente una nicchia, o almeno lo è, ma è una nicchia molto diffusa e quindi sta diventando un mercato reale.
Tra l'altro, hai introdotto la questione americana. Vi devo fare i complimenti perché avete fatto un accordo fantastico dal mio punto di vista. È entrato nel capitale Ideanomics, che è una holding americana quotata sul mercato sul Nasdaq, che appunto investe in diversi settori, ma una linea di business principale è quella appunto su tutta questa rivoluzione elettrica, anche di mobilità, e ha scelto proprio voi come partner, anche perché siete leader in questo momento sul vostro mercato. Com'è nata questa collaborazione e soprattutto quali vantaggi vi porterà?
Allora, per noi è stata un'occasione incredibile. Noi ovviamente siamo in crescita, quindi eravamo alla ricerca comunque di partner per rinforzarci, in particolare a livello finanziario. Con Ideanomics invece abbiamo trovato un partner a 360 gradi, quindi sicuramente ci ha rinforzato dal punto di vista finanziario per consentire la crescita che poi che abbiamo sempre fatto e che stiamo continuando a fare, ma in più abbiamo trovato un'intera piattaforma su cui loro stanno investendo, quindi facendo rete effettivamente anche a livello di partecipazione, con cui stiamo già iniziando a lavorare, con cui loro ci hanno già messo in contatto, con cui stiamo valutando collaborazioni. Questo ha l'obiettivo di far crescere ovviamente il fatturato dell'intera piattaforma e quindi di far leva sulle diverse competenze messe a sistema. Quindi, per esempio, noi siamo all'interno di questa compagine i rappresentanti della fascia alta di gamma della tecnologia elettrica, e loro pian pianino stanno aggiungendo tasselli negli altri settori. Quindi, per esempio, hanno investito in una società che fa autobus elettrici, in un'altra che fa ricarica ad induzione. Quindi stanno pian pianino mettendo diversi tasselli in questo puzzle, in cui noi abbiamo la parte degli esperti tecnologici sull'alto di gamma. Però questa tecnologia che noi abbiamo sviluppato si può facilmente adattare in una strategia top-down anche a tutti gli altri segmenti in cui stanno investendo. Questo è molto interessante perché ti permette di fare ancora di più rete, come già noi stavamo facendo da soli, ma così con anche le spalle più grosse, e ovviamente fare leva e aumentare i fatturati.
Quindi comunque, diciamo, vi dà, o almeno si ispira che vi dia anche una visibilità ancora maggiore su quello che è magari il mercato americano, ma anche a livello di investitori. È possibile avere questo riscontro?
Sicuramente sì, loro sono molto forti. Poi, essendo quotati al Nasdaq, hanno ovviamente una visibilità sui mercati finanziari americani molto importante. Dal punto di vista industriale siamo noi che stiamo invece cercando di portarli in Europa con alcuni dei loro progetti, quindi diciamo siamo abbastanza sinergici anche da questo punto di vista. In più loro non solo sono americani e quotati in America, ma hanno capitale cinese che è molto importante, quindi è un ponte Cina-America molto importante. Anche questo è un elemento particolarmente interessante per noi. La Cina, in generale l'Asia, è un mercato, come dicevo prima, in esplosione, è molto, molto pesante, molto ingombrante, quindi è molto utile questo tipo di partner, anche dal punto di vista finanziario, anche da parte asiatica, quindi non solo con la parte americana, che comunque era già molto interessante, ma in più c'è anche quell'altro tassello. Quindi diciamo che abbiamo fatto tombola.
No, assolutamente, anzi, diciamo, è stata una delle notizie più belle, perché appunto la sostenibilità di questo progetto ambiziosissimo veniva anche da una forte crescita, ma poi anche dallo sviluppo di tutto questo mondo. Avere le spalle più forti per aspettare che questa evoluzione si concretizzi, poi arrivino per strada poi i veicoli, le macchine, le moto e le colonnine di ricarica soprattutto. Quindi aspettare un po' questo tempo di rivoluzione è importante. Ma non è l'unica partnership che avete fatto, comunque non sono gli unici progetti sui quali state lavorando, state anche lavorando su tanti progetti terzi. C'è qualcuno di cui ci vuoi raccontare?
Beh, il più noto è ovviamente Total, con cui abbiamo una collaborazione che è già anche pubblica e stiamo facendo tantissime cose insieme. A breve, tra l'altro, faremo una presentazione importante anche nella nostra sede qui a Modena, quindi sempre insieme a loro. Quindi con loro stiamo collaborando molto bene, sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista di marketing e commerciale. Loro hanno una divisione che stanno spingendo tanto sull'elettrico, quindi sia sulla parte di fluidi per powertrain elettrici, in particolare per le batterie, sia la parte proprio di ricarica. Quindi con loro la collaborazione è molto bella, molto forte, sia con Headquarter francese, sia con Total Italia. E poi la cosa, secondo me, già pubblica più interessante è la collaborazione che abbiamo con Cellular Line, con Interphone e con Alascom, con cui stiamo sviluppando un software di artificial intelligence per comunicare con la moto tramite i device di Cellular Line, di Interphone. Questo è molto interessante perché combina sia, vabbè, ovviamente l'innovazione tecnologica, che è una delle prime cose che fanno scegliere il nostro prodotto rispetto ad altri, ma in più con la sicurezza. Aggiunge quindi quella disponibilità di informazioni necessaria, che tutti ormai si aspettano, che tutti i clienti automotive ormai si aspettano, però combinando con l'estrema sicurezza di poter semplicemente parlare col tuo veicolo e ricevere informazioni senza distrarti alla guida, quindi senza toccare le mani restano sul manubrio, tu rimani focalizzato sulla strada e parli solo col veicolo. Questo è molto interessante, sta funzionando molto bene, stiamo facendo dei test di questi giorni, sta andando molto bene, crediamo che potrebbe essere qualcosa che potremmo lanciare nel giro di poco tempo, diciamo qualche mese.
Tra l'altro poi avete la collaborazione strutturata, mi verrebbe da dire storica, anche se siete giovanissimi, con Dell'Orto.
Sì, esatto, con loro appunto abbiamo sviluppato le Power Unit e non solo, noi in questo momento stiamo ulteriormente ampliando anche ad altre, diciamo, dimensioni, In questo momento siamo sulla piccola, sulla size più piccola, quindi sulla zona, diciamo, dei cinquantini per capirci, però stiamo valutando anche altri segmenti, quindi la medium size o anche l'extra small. Insomma, stiamo guardandoci intorno, con loro lavoriamo molto bene, siamo molto contenti, con la famiglia dell'Orto c'è un'ottima intesa. Anche lì crediamo che fare rete e permettere di mettere a fattor comune tutte le competenze diverse che abbiamo sia vincente. Loro sono storicamente leader nel loro settore, nell'ambito della benzina, ma soprattutto sono fortissimi nella grande industrializzazione di prodotto e nei rapporti commerciali con tutti gli OEM. Noi portiamo invece tutta la parte di elettrico, su cui abbiamo un'esperienza unica al mondo. Il top di entrambi, insieme stiamo riuscendo a fare la differenza.
Diciamo, io ne sono entusiasta di questo progetto in generale, penso che si veda anche. E, abbiamo parlato di tutti questi aspetti comunque positivi che poi si ripercuotono anche in un aumento delle vendite che avete avuto eccezionale nonostante il Covid. Comunque siete in continua crescita e state crescendo a livelli esponenziali. Ora però qui mi tocca anche toccare quelle le note dolenti. Perché nonostante una crescita ovviamente altissima, la società con quel business non è al momento profittevole. Quali sono i progetti che sono volti appunto a trasformare questo business profittevole e più o meno con che archi temporali si prevede?
Certo, beh, allora noi essendo in startup ovviamente abbiamo avuto e abbiamo ancora un tempo di crescita necessario per arrivare a break-even. La fase iniziale di qualsiasi attività, soprattutto quelle industriali, ha una parte di investimento molto alta che si protrae nel tempo, finché non si raggiungono quei volumi che ti consentono di fare il passo e finalmente andare in attivo. Noi prevediamo di arrivare a break-even il prossimo anno, quindi nel 2022. E anzi, addirittura prevediamo non solo un break-even, ma forse anche un EBITDA positivo. E l'idea è lavorare su due ambiti. Finalmente siamo arrivati ai volumi che ci consentono di cambiare determinate tecnologie su cui stiamo investendo, e questo ci porta dei saving da tecnologia più industriale e meno prototipale. Poi c'è la parte di saving dati invece da economie di scala, quindi semplicemente i volumi che ti consentono di fare trattativa più spinta con i fornitori, con la supply chain, e quindi di portare avanti ulteriori saving sulla distinta base. E poi ovviamente hai l'espansione. L'espansione, l'appetito viene mangiando, più fai volumi più ne fai, più vendi più venderai, e quindi in realtà farsi conoscere sempre di più e consentirti di aumentare, di aprire nuovi mercati, come stiamo facendo, come dicevo prima, con l'Asia per esempio, anche altri paesi come Sudafrica, eccetera, in cui stiamo andando ad aggiungere anche mercati contro tendenze, cioè contro stagionalità. Grande problema delle moto, ma in generale di tutti i prodotti stagionali, è avere dei picchi forti, nel nostro caso per esempio d'estate, e avere una discesa d'inverno, perché in moto fai fatica a girare d'inverno, quindi vendi meno. Andare su mercati che invece sono controstagionali, quindi hanno una stagione ribaltata, ti consente di riempire questi picchi, questi valli, diciamo. E quindi magari non avere dei picchi perché hanno comunque un mercato più piccolo, però ti consente di essere più stabile durante l'anno. Quindi anche una crescita a livello globale delle vendite che ti consentono poi dopo di tornare, è un loop positivo perché comunque ti consentono di aumentare i volumi e quindi aumentare ulteriormente i saving. Diciamo che la combinazione di queste due attività ci fa intravedere, nonostante il Covid e nonostante soprattutto il post-Covid, perché noi ci stiamo accorgendo che stiamo avendo più difficoltà quest'anno che l'anno scorso. Nonostante l'anno scorso siamo stati chiusi un mese, però diciamo che c'erano altre difficoltà legate alla ripartenza. Oggi invece la grande difficoltà, che ormai dovremmo conoscere tutti, è legata al shortage, soprattutto sulla parte di elettronica, su componenti elettronici e ai trasporti. I
Come
trasporti
siamo
sono stati.
messi da questo punto di vista? Diciamo, nel senso, stanno chiudendo tutti i grandi player, stanno comunque chiudendo, limitando un attimino. È un grandissimo problema a livello globale. Come mai si è creato questo problema e com'è la situazione adesso?
Ma guarda, sono una serie di cose, sai, le ricette sono sempre complicate, ci sono sempre tanti ingredienti. In questo caso c'è stata una ripartenza che ha fatto accumulare i trasporti, e In più c'è stato un aumento fortissimo di determinate richieste che hanno aumentato ulteriormente i trasporti. Quindi, per esempio, non so, siamo tutti a casa e tutti lavoriamo con un computer o con un cellulare in mano, sono aumentate tantissimo le richieste di componenti per questi due tipi di prodotti. Sono gli stessi identici componenti che vengono fatti da una parte del mondo e venduti in tutto il resto del mondo. Quindi, ovviamente, vanno a caricare moltissimo la logistica internazionale. Consideriamo che ci sono porti in America, come quello di Oakland o come Los Angeles, che hanno code di decine di navi ferme, con costi esorbitanti, ma soprattutto con ormai l'impossibilità di trovare container, perché sono fermi carichi di merce o addirittura fuori, in mezzo al mare, perché i porti sono pieni, o fermi sulle banchine perché non hanno il tempo di scaricarle. Quindi in questo momento addirittura si è arrivati non solo ad avere dei ritardi nelle spedizioni, perché non arriva la nave, o perché sta fermo, perché tira dritto, perché il porto è già pieno e quindi vado dopo e quindi non ci torno più. Quindi, oltre a questi problemi proprio di trasporto, hai il problema logistico di base, cioè non ci sono i container perché non si sono liberati. Ovviamente i container non è che ne produci continuazione uno nuovo, vengono riutilizzati. Quindi questi container restano impegnati, quindi non si trovano nemmeno quelli ormai. Il problema ormai è globale e urge uno smaltimento il prima possibile perché si è bloccato tutto il mondo industriale. Ormai sta toccando tutti. Io leggevo l'altro giorno un articolo sulle acciaierie americane che sono a meno 20%. È un problema enorme, dalle materie prime ai trasporti a, come abbiamo detto, l'elettronica. Quindi è molto complicata la situazione a livello mondiale. Per i grandi e i piccoli costruttori, ormai tutti siamo dentro veramente la stessa barca. E purtroppo è contingente, cioè non ci puoi fare molto. Devi aspettare che questa inerzia venga vinta e questi nodi si sciolgano. Finché non si sciolgono, non ci puoi fare nulla.
Per assurdo siamo passati da un periodo tutti fermi a un periodo di grandissima esplosione dove i fornitori non riescono più a stare dietro alle richieste.
Esatto, proprio così. Hai centrato il colpo.
Ora, dal vostro punto di vista, quali impatti si prevede che possa avere questa cosa quest'anno?
Allora, noi in questo momento abbiamo talmente tanta richiesta e stiamo cercando di compensare i ritardi da fornitura internamente, quindi aumentando molto la produttività interna, e al momento ci sentiamo abbastanza tranquilli di poter mantenere il nostro obiettivo che ci eravamo dati. Poi viviamo la giornata perché non possiamo fare altrimenti, possiamo solamente continuare a fare quello che stiamo già facendo, quindi lavorare molto sulla produttività interna per cercare di compensare sempre di più il ritardo della supply chain, sperando che nel frattempo la supply chain si sciolga, i trasporti si sciolgano e tutto riparta. Probabilmente il primo semestre non sarà particolarmente bello perché appunto questi ritardi ci sono nel primo semestre. Però, come del resto è successo anche l'anno scorso, l'obiettivo sarebbe quello poi di vedere sbloccato il secondo semestre, quindi poi di avere una grande soddisfazione, quando invece normalmente il secondo semestre per noi, almeno con la nostra stagionalità, è sempre abbastanza basso. Invece ci potrebbe essere esattamente quello che è successo l'anno scorso, l'abbiamo visto anche nel 2020, il primo semestre che normalmente è più brillante, invece è stato abbastanza sottotono, abbiamo recuperato completamente, arrivare alla fine dell'anno. Questo è quello che ci stiamo ponendo come obiettivo.
Il vostro business in generale prevede, cioè molto capital intensive, come linee di produzione, ricerca e quant'altro. Da questo punto di vista anche come gestione del debito, come siete organizzati, come l'avete strutturato?
Allora, dal punto di vista produttivo, la nostra è una produzione abbastanza snella, perché noi, meno male, abbiamo piuttosto la gestione della supply chain più complessa e la parte di progettazione che viene fatta tutta interna. La parte di assemblaggio è tutto sommato un pochino più semplice, al netto della parte di batterie che invece facendo noi totalmente internamente è un po' un know-how che ci siamo creati ed è un pochino più complicato. Però diciamo che gli investimenti vengono più che altro messi in alta in tecnologia e in supply chain. Da questo punto di vista noi non possiamo fare tanto debito, perché essendo startup e non essendo ancora break-even non è che si ascoltino molto. E quindi sì, qualche cosa siamo riusciti a fare l'anno scorso con i vari decreti per il Covid, e quest'anno, grazie al raddoppio ulteriore di fatturato fatto nel 2020 rispetto al 2019, stiamo riuscendo ad aprire anche nuove collaborazioni con altre banche, però a livello di debito facciamo poco. Quello che ci sta aiutando molto è quello che abbiamo fatto, quindi l'aumento di capitale e il supporto di Ideanomics proprio per consentire di non frenare a causa di magari momenti più a basso cash flow, ma invece riuscire comunque a rimanere sempre al top, in modo poi dopo di avere il tempo di recuperare. Consideriamo che il grosso problema delle aziende industriali come la nostra è il gap tra l'acquisto del materiale e la fattura, la consegna del veicolo. Questo gap in realtà è quello che va chiuso, e in questo caso si tratta semplicemente o di farsi ascoltare dalle banche, che noi riusciamo un po' meno rispetto a un'azienda più matura, mentre invece avendo capitale fresco ovviamente questo problema non ce l'hai più.
Assolutamente. Mi dicevi fuori onda, tra l'altro, che eri un po' dispiaciuta per il fatto che comunque dall'IPO il vostro prezzo, comunque la vostra quotazione in borsa, non è aumentata sensibilmente. Da questo punto di vista, che messaggio possiamo passare anche agli investitori che hanno già investito, che magari vogliono investire in questo progetto? Cioè, nonostante tutto il grande lavoro che avete fatto e la grande crescita che avete poi messo in atto nonostante tutte le difficoltà, diciamo, come risultati poi dal punto di vista degli investitori, cosa ti senti di dirgli da questo punto di vista?
Ma guarda, io gli direi le stesse cose, perché questa è la stessa identica domanda che faccio io ai miei consulenti in continuazione, e io quindi rispondo come mi rispondono loro. In realtà l'azienda dal punto di vista industriale ormai ha già dimostrato di avere tutte le competenze e tutti i numeri. Ora si tratta semplicemente di avere la pazienza di aspettare che anche i mercati finanziari se ne accorgano e quindi valorizzino l'azienda come di fatto a livello industriale è già valorizzata. Quindi si tratta semplicemente di avere un pochino di pazienza. È una startup in un mondo finanziario europeo che è meno abituato alla startup, che capisce meno le dinamiche di una startup e capisce meno il tempo necessario per arrivare a break even, gli investimenti che si devono fare all'inizio per poter essere leader, che poi ripagano, però deve avere il tempo di aspettare. È un po' come un bambino che deve crescere, non puoi pretendere che si metta a correre quando è appena nato, devi dargli il tempo di crescere, di imparare a camminare e poi a correre. Ecco. Io dico, quello che dicono a me è di avere la pazienza di consentire ai mercati di accorgersi che il bambino è cresciuto e che può iniziare a correre.
Perfetto. E invece dal punto di vista dei rischi legati all'investimento, diciamo, tu quali rischi vedi maggiormente in questo settore, in questo ambito, in questo tipo di business?
Ma allora, come dicevamo adesso, in questo periodo specifico, in questo anno particolare, sicuramente il problema maggiore è quello che è tutto fermo, quindi è assolutamente necessario, nonostante i mercati stiano andando molto bene, quindi lato, almeno per noi, lato richiesta, ci sia tanta richiesta, quindi entrino tanti ordini, è necessario riuscire a sbloccare la situazione mondiale per permettere che questi ordini si concretizzino in consegne e fatturato. Quindi questo è il rischio maggiore, ma non è legato a noi, anzi noi tutto sommato siamo molto fortunati, perché almeno non abbiamo il problema di mercato che invece va molto forte e tira molto. È un problema di offerta che però pian pianino ripartirà, perché non è che staremo per sempre col Covid, anche perché i problemi sono altri, quindi in realtà prima o poi tutto quanto ripartirà e noi saremo in prima linea, messi già molto bene a livello di mercato. A livello generale il rischio che ovviamente tutti vedono è l'arrivo dei grandi OEM, ma che per noi invece, come dicevamo, è un'opportunità di far crescere questa torta, di farlo diventare un grande mercato. Ricordiamoci sempre che nel mondo della benzina ci sono costruttori, ci sono diversi costruttori e tutti vendono, cioè c'è spazio per tutti. Ecco, il mondo elettrico diventerà esattamente uguale, cioè ci sarà spazio per tutti, ci saranno diversi costruttori e noi conquisteremo determinati tipi di clienti che preferiranno i nostri prodotti per i motivi che poi ci siamo sempre detti, cioè la particolare attenzione alla qualità, il made in Italy, aggiunto alla tecnologia innovativa dell'elettrico, e gli altri si faranno la loro partita, giocheremo ognuno di noi la propria partita e poi una volta vincerà Energica, un'altra volta vincerà qualcun altro, come nel mondo della benzina, una volta vince Honda, una volta vincerà Ducati e così via. Quindi è semplicemente il mondo normalissimo della competizione e basta, cioè, no? Quindi è un rischio normale che ci si augura ci sia, perché vuol dire che c'è un mercato.
Assolutamente. Un'ultimissima battuta, state crescendo già in maniera organica tantissimo, ci sono eventuali anche operazioni straordinarie a cui state pensando?
Ma al momento quello che stiamo mettendo in pratica, stiamo portando avanti i frutti dell'operazione appena fatta, quindi come dicevo, aprire nuove collaborazioni che ci sta consentendo di fare Ideanomics e poi vedremo insieme a loro il futuro. Sicuramente con loro, grazie a loro, si possono pensare tante cose in più rispetto a quelle che potevamo fare da soli, quindi chi vivrà vedrà.
Assolutamente, mi fa piacere vedere questo progetto dopo un anno che non solo è cresciuto, ma adesso ha veramente partner importantissimi e quindi diciamo, è molto probabile che avete una bellissima strada davanti, piena di insidie, come ci hai appena detto, e di difficoltà, non è in discesa come strada,
È
però.
normale, cioè solo chi non fa niente non sbaglia mai, non ha nessun problema e nessuna difficoltà. Chi fa qualcosa di estremamente sfidante affronta difficoltà e problemi, però poi anche quello che vince che e che ha particolarmente, che porta particolari soddisfazioni. Se vuoi soddisfazione devi lottare e devi lottare con i denti e le unghie, tra l'altro, altrimenti stai su una spiaggia, non hai problemi, però è un altro, non fai l'imprenditore.
Ah, voi ci state riuscendo benissimo, tra l'altro, complimenti. Grazie Livia per essere tornata a trovarci e siamo sempre disponibili ogni volta che avete piacere a condividere con noi questo vostro percorso di crescita. Siamo qui.
No, grazie, grazie a voi di farci comunicare e di farci conoscere.
È assolutamente un piacere. Grazie a tutti per aver guardato questa intervista. Io vi lascio qui sopra il link con la playlist con tutte le altre interviste che abbiamo già realizzato. Noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo video. Io vi saluto e buon dividendo a tutti.
Arrivederci.